Cosa fai di belli oggi?
Mentre spugno un baccalà, e per tramente mi sento il secondo ceppo di carogna virus su Radio Neandertal.
Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neandertal. Ed eccoci giunti all'ultima puntata del 2020 del secondo ceppo di Carogna Virus. Nelle precedenti puntate della nostra trasmissione abbiamo spesso parlato della critiche situazioni all'interno delle carceri italiane, che a causa del Covid ha assunto delle tinte ancora più drammatiche. Tuttavia, poche notizie circolano rispetto a cosa sta succedendo in altri paesi. Anche questo è funzionale al potere. Tacere sulle rivolte significa anche non aizzare il fuoco della solidarietà. Qualche giorno fa ci è arrivato tra le mani un volantino che racconta della situazione repressiva nelle carceri dello Sri Lanka. Vogliamo condividerlo con voi. Buon ascolto. Condanniamo le uccisioni dei prigionieri. Uniamoci per difendere i diritti democratici dello Sri Lanka. L'intervento della polizia e della squadra di intervento speciale, nonché dell'amministrazione carceraria, in uno scontro tra prigionieri del carcere di Mahara, hanno portato ad una massiccia repressione nella notte del 29 novembre nello Sri Lanka. Il 1 dicembre 11 detenuti sono stati uccisi e 117 sono stati ricoverati in ospedale in seguito alle ferite riportate. Dato che ci sono molti prigionieri in condizioni critiche, è molto probabile che il numero dei decessi sia destinato a crescere. La tragedia iniziò perché le strutture per prevenire il contagio Covid-19 non sono accessibili ai prigionieri. Nella prima fase del contagio nello Sri Lanka, da marzo a giugno 2020, i casi registrati di contagio fra prigionieri erano molto pochi. Tuttavia, il virus si diffuse tra i prigionieri nella seconda fase dell'epidemia, che iniziò nei primi giorni di ottobre. Il 30 novembre, circa 1091 erano stati infettati in carcere. Tra questi, 1033 erano prigionieri e 58 funzionari carcerari, due dei quali morirono. All'inizio dello scontro del 29 novembre sono stati registrati 183 prigionieri infetti nel carcere di Mahara. I prigionieri non avevano la benché minima assistenza sanitaria per prevenire il diffondersi del coronavirus e la malattia si sta diffondendo in modo incontrollabile, dato il sovraffollamento delle carceri. Al momento dello scontro, il carcere di Mahara aveva una capacità di soli 1000 detenuti, ma ne ospitava 2300. In generale, il sistema carcerario dello Sri Lanka può contenere solo 11.762 prigionieri, ma in realtà ne sta ospitando 31.000. In aggiunta, oltre a non poter garantire la distanza di sicurezza, data la mancanza di spazio, non è possibile garantire un certo livello sanitario, data la mancanza di accesso all'acqua e ai gabinetti. Il rischio di diffusione del virus era inoltre aumentato dal fatto che i prigionieri con manifesti sintomi del virus erano insieme ad altri prigionieri. L'ansia dei prigionieri aumentò dato che non si fecero i test sanitari sui pazienti, i loro compagni di cella e nemmeno su quelli che avevano i sintomi. La situazione fu peggiorata dalla consegna del cibo, la mancanza di cibo e la nutrizione insufficiente. L'allora situazione epidemica ostacolò il procedere giudiziario e le autorità non risposero alle richieste di accelerare gli iter processuali e di garantire la libertà su cauzione per coloro che ne hanno diritto e quelle revisioni di 4 anni. Ci furono proteste in varie prigioni del paese per condannare la pericolosa situazione e le richieste principali furono di garantire servizi sanitari inclusi i test e i tamponi. I prigionieri del carcere di Mahara aderirono alla protesta per il 29 novembre 2020. La sparatoria è stata accompagnata dal confronto scoppiato parallelamente alla protesta. Il governo ha fatto varie false dichiarazioni riguardo all'episodio e ha lanciato una massiccia campagna propagandistica contro i detenuti. In principio il governo disse che un gruppo di detenuti tentarono di evadere dal carcere e dovettero usare la forza per evitarlo. Tuttavia, il comitato d'inchiesta autorizzato dal governo appurò che lo scontro nacque da una giusta protesta dei prigionieri, che deve essere presa in esame. Più tardi, i ministri del governo dissero che i detenuti agirono in modo folle perché sotto gli effetti di una droga. Tuttavia, il CID rese noto alla Corte che non c'erano prove sull'uso di tali droghe. Dopodiché la polizia disse che i prigionieri irruppero nella farmacia del carcere e sottrassero farmaci usati per trattare le malattie mentali ed agirono in modo folle in conseguenza all'uso di tali farmaci. L'Associazione degli Psichiatri dello Sri Lanka, però, affermano che tali farmaci servono per tranquillizzare il malato di mente e quindi non possono renderli violenti. Il comitato governativo d'inchiesta scoprì in seguito che i farmaci di quella farmacia erano sonniferi. Allora il governo disse che ci furono scontri tra i prigionieri e non ci furono sparatorie, ed i detenuti morirono durante quegli scontri. Questo fu affermato dal ministro delle prigioni del Parlamento. Il Dipartimento del Procuratore Generale rese noto alla Corte che tutte le vittime morirono per ferite d'arma da fuoco. La causa di tutti i decessi fu certificata dai rappresentanti di medicina legale. Secondo il rapporto del comitato d'inchiesta, i prigionieri non avevano armi da fuoco, quindi furono uccisi dagli agenti. Quindi tutto quello affermato dal governo in proposito è falso ed è provato che la repressione fu la risposta alla richiesta giustificata dei detenuti. Inoltre, dopo lo scontro, il governo non prese alcun provvedimento per evitare la diffusione del virus. Dopo i fatti di Mahara, il numero dei pazienti positivi al Covid nella prigione superò i 3.200 casi e la diffusione del virus triplicò. Inoltre, non fu preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti di quegli agenti che infransero i limiti legali della repressione. Anche i ministri che ingannarono il Parlamento con le loro false affermazioni non espressero il minimo rammarico. La risposta del governo in merito indica chiaramente che saranno pronti a reagire nello stesso modo alle prossime proteste. Non soltanto nelle prigioni, ma in tutto il paese. Il popolo non è tutelato contro la pandemia. Il governo sta mettendo a rischio la vita dei cittadini a favore dei profitti, delle compagnie e dei capitalisti e scatena la repressione contro chiunque protesti e contemporaneamente emana leggi per rinforzare il meccanismo di repressione, violando le leggi attuali con il pretesto della pandemia.
Guanta giallo di marca giapponese, due pacchi di cambiali ed un paio di stivali di cuoio nero, i due retrovisori, tutto era giusto per togliermi di sfizio. Io mi sentivo forte, io ero il più invidiato e stavo bene. E chi si lamentava, avevo che pagare. Yeah. dice qui va bene, fermiamoci a fumare. Ed il momento era perfetto, la stavo per baciare, quando all'improvviso una mano sulla spalla mi fa gelare il cuore. Due tipi da galera ed un coltello buttato nella gola. Lei mi dice: calma amico, vogliamo il tuo motore. E viva il cross, e viva il motocross, riscavo la mia pelle. E viva il motocross. Lei lo metteva in moto, e mentre uno aspettava i bordi della strada, quell'altro mi picchiava e non guardava dove. E se ne sono andati in tre sul mio motore, lasciandomi soltanto la rabbia da ingoiare. 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 Il sangue da ingoiare. Il sangue da ingoiare. E viva il cross. E viva il motocross. Per una donna ladra. E viva il motocross.
Ascoltatori e le ascoltatrici del secondo ceppo di Carogna Virus su Radio Neanderthal. Vi vorremmo fare ascoltare a questo punto un contributo da parte di alcuni compagni greci sulle tensioni che si stanno verificando in questi ultimi tempi tra Grecia e Turchia a causa dello sfruttamento dei giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale. Però prima di farvi ascoltare il contributo vorremmo fare un'introduzione per cercare, per quanto è possibile, perché la situazione è abbastanza complessa, vorremmo fare appunto un'introduzione per spiegare più o meno cosa sta succedendo. Nel giugno del 2020 la Turkish Petroleum ha ottenuto la licenza da parte del governo turco per cercare petrolio e gas in 24 località del Mediterraneo orientale. Già nel 2017 c'erano state gravi tensioni tra la Turchia, la Grecia e Cipro, poiché c'era stata la scoperta al largo proprio dell'isola di Cipro di un giacimento di gas molto importante sul quale la Turchia aveva messo gli occhi. Erdogan aveva fatto intervenire due navi militari come scorta della nave esplorativa turca e questa cosa aveva fatto salire la tensione alle stelle. L'attuale decisione dello Stato turco ha buttato benzina sul fuoco. E diciamo, insomma, questa tensione non si era mai affievolita perché sette di queste località si trovano proprio, sono proprio spicienti ad altrettante isole greche. Bisogna ricordare che l'azione della Turchia non va a intaccare solo gli interessi della Grecia e di Cipro, ma intacca anche gli interessi dell'Italia e della Francia, le quali avevano avuto l'autorizzazione da parte di Cipro di effettuare trivellazioni nella sua zona economica esclusiva, cioè la ZEE. Se prima la Turchia si era limitata ad operare ai confini delle aree individuate per le trivellazioni cipriote, questa volta ha fatto il salto di qualità, poiché ha autorizzato la compagnia petrolifera turca, con la nave Yavuz a effettuare ricerche all'interno dell'area assegnata all'ENI e a Total. E questa cosa è stata rilevata dai sistemi satellitari che monitorano la zona. In tutta risposta, la Grecia ha effettuato il più importante acquisto di armamenti degli ultimi 20 anni, cioè caccia francesi Rafale, fregate multifunzione ed elicotteri, oltre che praticamente raddoppiare le proprie acque territoriali, che sono state portate da 6 miglia dalla costa a 12. La tensione sale e gli equilibri politici nella zona si fanno sempre più precari. Gli attori in campo sono parecchi perché l'entità dei giacimenti di gas è enorme e tutti i paesi dell'area, oltre che le principali compagnie petrolifere internazionali, vogliono metterci le mani. La genesi di questa crisi politico-militare bisogna ricercarla negli anni tra il 2010 e il 2011, quando Israele scopre un giacimento di gas offshore, ovviamente in acque di competenza palestinese, e mette così in crisi il ruolo della Turchia in favore dell'Egitto. Ora, la mossa della Turchia di rilasciare nuove licenze esplorative arriva dopo che Israele, Grecia e Cipro hanno firmato un accordo per costruire un gasdotto sottomarino per trasportare gas israeliano in Europa. Questo gasdotto sarà lungo 2200 km e arriverà in Italia passando lungo le coste di Cipro, Creta e le zone marittime dell'Egitto e tagliando completamente fuori la Turchia. Le forzature e le provocazioni di questo Stato mirano proprio allo sfaldamento dell'accordo ed è in quest'ottica che va inquadrata la presenza delle forze armate turche in Libia, con la quale lo scorso anno ha firmato un accordo nazionale sulla revisione del confine marittimo. In pratica, la Turchia e la Libia hanno creato un corridoio marino all'interno del quale dovrebbero svilupparsi i loro interessi, in contrapposizione ad un analogo corridoio creato tra la Grecia e l'Egitto. Come dicevamo prima, lo scenario politico è molto delicato. Da un lato, l'accordo greco-israelo-cipriota è appoggiato apertamente da Stati Uniti e Francia, e bisogna evidenziare il duro contrasto che c'è stato negli ultimi mesi tra Macron ed Erdogan. Mentre invece la Turchia è appoggiata solo dalla Russia, che ha evidenti interessi, perché è la più grande estrattrice di gas al mondo. La Germania fa orecchie da mercante, sia perché sul proprio territorio vivono 8 milioni di turchi, sia perché ha firmato un contratto con la Turchia per la fornitura di 6 sommergibili. L'Unione Europea resta al momento in disparte perché Erdogan ha una potente arma di contrattazione nelle sue mani. Questa arma è rappresentata dai 5 milioni di siriani che sono tra mille virgolette ospitati sul suolo turco, che potrebbero essere indirizzati verso le frontiere dell'Europa, creando un danno umanitario incalcolabile. Ricordiamo che comunque i siriani ospitati sono stati ospitati appunto dopo un pagamento di 6 miliardi di euro forniti dall'Unione Europea alla Turchia. Insomma, i giochi sono ancora in corso e nei prossimi mesi dovremmo vedere l'evolversi della situazione, sempre che lo spauracchio della pandemia di Covid non copra tutti gli avvenimenti, come sta avvenendo finora, coprendo tutti gli avvenimenti che sono molto più gravi dell'epidemia. A questo punto vi vorremmo dare un po' di dati. Allora, Cipro ha diviso in settori le aree, cioè in blocchi, le aree interessate dai vari giacimenti sottomarini, che sono state poi assegnate a svariate compagnie petrolifere internazionali. L'elenco di queste compagnie e le loro quote di partecipazione ci aiutano a capire lo scenario economico e politico all'interno del quale si muovono le pedine che stanno ridefinendo gli assetti e gli equilibri politici nell'area mediorientale. E allora Eni è una delle compagnie più attive nell'esplorazione a Cipro, dove ha avviato le attività nel 2013. Lo scorso 18 settembre Nicosia ha annunciato di averle assegnato un contratto di production sharing per il blocco 7, in consorzio con Total, che avrà il ruolo di operatore. Contestualmente, il governo cipriota ha anche riordinato le partecipazioni in altri blocchi, facendo entrare i francesi in una serie di aree già affidate a Eni e di cui Eni resta operatore. Il valore delle transazioni, su cui le due compagnie non hanno emesso comunicati, non è stato reso noto. Nel dettaglio, a Total sono andati il 20% dei blocchi 2 e 9. Quota identica a quella già detenuta da Cogas, mentre Eni ora è scesa al 60%. Il 30% del blocco 3, in questo caso Eni scende al 50%, Cogas resta al 20%, e il 40% del blocco 8, che prima era al 100% italiano. Eni e Total erano già soci alla pari nel blocco 6 della zona economica esclusiva al largo di Cipro, dove la perforazione del pozzo Calypso 1 ha portato l'anno scorso a individuare ricche risorse di gas. Ed erano soci alla pari anche nel blocco 11. Altre major stranieri hanno fatto interessanti scoperte nell'offshore cipriota. Di queste, l'americana ExxonMobil con Qatar Petroleum ha individuato Glaucus nel blocco 10, mentre nel blocco 12 c'è Afrodite, ricco giacimento rinvenuto nel 2011, in cui sono coinvolte la texana Noble Energy al 35% e l'israeliana Delek Drilling al 30%, le stesse società che si avviano a esportare da Israele verso l'Egitto il gas Leviathan e Tamar. Shell invece possiede il restante 35%. Ok, allora a questo punto, sperando di non avervi confuso ancora di più le idee, vi lascio al contributo dei compagni greci.
Ciao a tutti,
Ciao a tutti.
qui Luciano e Maria. Tra poco vi parleremo delle scaramucce nel Mediterraneo orientale. Da gennaio tutte le televisioni e i giornali greci parlano del provocatorio gesto da parte dei turchi di inviare in acque cipriote una nave, Oruç Reis, nave di proprietà della Direzione Generale della Ricerca e dell'Esplorazione Mineraria Turca, che ha come obiettivo appunto il ritrovamento di fonti di idrocarburi e di gas. Ma allora in tutto ciò c'entra l'energia? Mi sa proprio di sì. Il primo ministro greco Mitsotakis ben si compiace del nulla di fatto ottenuto dalla tavola rotonda con le varie potenze mondiali, che ha deciso di rimproverare Erdogan minacciandolo di sanzioni. L'unica potenza che sembra aver mostrato un po' più il pugno duro è la Francia, ma a ben vedere ci ha guadagnato un bel po'. Il 17 dicembre, infatti, sarà ufficializzato dalla Gazzetta del Dipartimento della Difesa greco l'acquisto di aerei di aviazione militari francesi.
Vediamo però che significa questa cosa. Allora, la Grecia acquisterà dalla Francia 18 aerei Rafale più i missili, che anche, a parte questo, anche 20 più o meno F-35. In più acquisterà 4 navi dagli Stati Uniti questa volta, e anche c'è scritto anche un nuovo contratto che riguarda la manutenzione e il sostegno tecnico dell'aviazione militare greca dalla compagnia Lockheed Martin. Tutto questo pacchetto di spese costa in tutto 10,3 miliardi di euro. A parte questo però, lo Stato greco ha deciso adesso di assumere 13.000 soldati mercenari per i prossimi 5 anni, e in più verranno assunti anche 2.580 piloti militari nel corso dei prossimi 5 anni, aumentando tra l'altro anche la capienza della facoltà dell'aviazione militare da 700 studenti all'anno a 1.350. In tutte queste spese dobbiamo aggiungere anche il costo che ha il volo di ogni aereo. Diciamo come esempio che un aereo di F-16, se vola per una ora, il costo va a 15.000 euro più o meno. Invece un aereo F-35 per una ora di volo, il costo più o meno si calcola a 44.000 dollari. Le conclusioni sono vostre.
E mentre ci si prepara un taglio di 572 milioni di euro per la salute, si annuncia che verranno stanziati per l'anno prossimo per la difesa ben 5,4 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, e ovviamente suscettibili di un aumento se le condizioni lo richiedano. Insomma, si piange in miseria, ma chi si è abbuffato la panza l'anno scorso continuerà ad abbuffarsela anche quest'anno. In un'esilarante azione propagandistica da vomito, in Grecia ma non solo, molti imprenditori ci stanno scassando le balle con questa storia della lignite. Ci dicono che tutti gli sforzi devono essere tesi verso il tentativo di renderci indipendenti da questo carbon fossile, per quel che riguarda l'energia e per ridurre l'emissione di CO2. Ma allora qual è la soluzione? Ma ovviamente investire nella ricerca dei gas naturali e nell'estrazione di idrocarburi in territorio ellenico. Ma siccome l'emancipazione dal carbone non sarà facile, in quest'ardua sfida ci verranno incontro gli investitori delle energie pulite, che poi di pulito non c'hanno proprio niente, che ci garantiranno ulteriore distruzione dei territori naturali con l'obiettivo di mantenere per almeno il 30% la produzione di energia prevista. Il restante 70% sarà garantita dagli idrocarburi e dal gas fossile. Una forma di energia alla fine non sostituirà un'altra, ma si andrà soltanto ad aggiungere per nutrire questo mostro che poi è il sistema in cui viviamo, che ha sempre più bisogno di energia. Ma siccome si sa, il capitale ellenico non è dei più forti, ci verranno in aiuto altri amichetti. E qui ritorniamo alla Francia, la quale con la sua compagnia Total ha investito un bel po' di soldi per la ricerca nelle acque a sud di Creta. Potrebbe essere spiegato anche così l'atteggiamento duro nei confronti della Turchia, che sembra avvicinarsi pericolosamente nella sua area di interesse ed esattamente con lo stesso obiettivo? La Turchia sembra apparire ancora più temibile dopo la sua vittoria nella guerra tra Azerbaigian e Armenia. L'Azerbaigian, infatti, voleva impossessarsi della regione di Karabakh, che dal 1991 ed in seguito ad un referendum aveva votato per l'indipendenza. La Turchia ha profondi e stretti interessi economici con l'Azerbaigian, da cui acquista i gas naturali e dal cui territorio passano i gasdotti provenienti dai depositi azeri di Shah Deniz. A ben vedere, la questione dei gasdotti, e in particolare ci riguarda ancora più da vicino, in quanto uno dei gasdotti, in particolare quello di Baku, Tbilisi, Erzurum, si connette al TANAP, che si collega al TAP. E concludendo con una nota macabra, nel 1940 Hitler organizzava l'invasione della Russia e tra i motivi vi era il controllo dei giacimenti petroliferi di Baku in Azerbaigian per sostenere i rifornimenti alla propria armata. In fondo, per fare la guerra a qualcuno ne devi poter essere indipendente e soprattutto ne devi poter essere indipendente da un punto di vista energetico.
Però oltre ai confini esterni c'è anche una militarizzazione che avviene nelle città greche. E quello che succede in questa fase è che tanti soldi vengono investiti nella polizia greca. Per esempio 675 nuove volanti fanno parte adesso sono in disposizione della polizia greca. In più vengono fondati nuovi corpi di polizia, uno per esempio nuovo è addetto alle manifestazioni e un altro è addetto all'università, che vogliono farlo un posto sterilizzato dove possono entrare solo studenti, e così combattendo ogni attività sovversiva che può avvenire nell'interno del campus universitario. In più c'è il continuo aumento del numero di delta, che sono i poliziotti picchiatori con le moto che stanno in giro nelle città greche e con la scusa del Covid sono diventati molto di più e sempre stanno diventando troppi. Lo stesso momento lo Stato greco mostra i denti a chi non si allinea con le sue politiche. Chi rifiuta di fare il servizio militare e civile, che ricordiamo che in Grecia è obbligatorio e quest'anno è stato aumentato la leva da 9 mesi, è stata aumentata a 12 mesi, quindi chi rifiuta di fare il servizio militare e civile deve affrontare accuse e multa di 6.000 euro. Che tra l'altro non è l'unica multa, può essere sempre aumentato e il numero può arrivare a numeri esagerati. Nonostante ciò, ultimamente sono state varie dichiarazioni pubbliche di persone che rifiutano di fare il servizio militare e si crea un movimento antimilitarista che si sta organizzando e ha come obiettivo anche di rendere il tema internazionale, visto che anche in Turchia il servizio militare è una cosa che è obbligatorio e anche lungo. E prima di concludere con questo piccolo contributo nostro, vogliamo esprimere la nostra solidarietà al compagno arrestato Erol, che è stato arrestato il 6 dicembre, il giorno dell'anniversario della morte di Alexis Grigoropoulos a Exarchia. Andiamo un po' a vedere come sono stati svolti i fatti. Il 6 dicembre, lo stesso come anche il 17 novembre, sono state chiamate varie manifestazioni e vari cortei in diversi quartieri di Atene e non solo, in tutte le città greche. Lo Stato greco ha voluto fare un divieto di concentramento di più di 3 persone, però questa cosa non ha funzionato effettivamente. Un sacco di gente sono scesi per strada, ovviamente meno di altri anni, però in diversi quartieri sono stati svolti questi piccoli cortei, non uno centrale. La risposta dello Stato greco era di arrestare delle persone, e nello specifico ha arrestato 400 persone che ha portato in questura. Uno di loro era anche Erol. Il compagno è stato rimandato al CIE, anche se tutte le altre persone sono state rilasciate, lui era stato l'unico che è stato trattenuto. È stato rimandato alla caserma CIE di Petrurali e gli viene data l'accusa, a lui come anche al resto delle persone, della diffusione del virus. È un nuovo strumento dello Stato, una nuova cosa che hanno inventato per colpire chi viola, diciamo, le sue misure ridicole. La risposta comunque dei compagni è stata immediata, si è fatto un presidio il giorno dopo fuori dalla caserma e si è creata un'assemblea di solidarietà al compagno, e il compagno ha protestato per la condizione della cella dove si trovava, visto che c'erano cimici, e quindi lo Stato in modo punitivo l'ha trasportato nel CIE di Amigdalesa, che sta fuori da Atene. Adesso corre il rischio di essere estradato in Francia con l'accusa di essere un pericolo pubblico per l'ordine sociale greco. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e nessun compagno alle mani dello Stato.
E con questo vi salutiamo, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio a tutti.
Da Luciano e Maria.
Ciao. We'll be right back.
Ed ora l'angolo della dottoressa Viagra.
Je t'aime, je t'aime, oh oui je t'aime.
Moi non plus.
Oh mon amour.
Oh dottore, degno. Buongiorno, buongiorno. Degno un dolore qua sotto qua, qua proprio. Vedo sto luzzo giallo, vedo cose, mi sento male allo stomaco, però non sa, c'è di affacete.
Ma questi mi sembrano dei chiari sintomi di epatite viranda.
Ma c'è una cosa che si può fare?
L'unica soluzione è la rianimazione diretta.
Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Neanderthal, siamo giunti alla fine della sesta puntata di Carogna Virus del secondo ceppo. Questa è l'ultima puntata di questo anno e ci vediamo l'anno prossimo e mi raccomando, agite de contrabbando senza che nessuno vi vedi e divertitevi tanto. Arrivederci all'anno prossimo.